un uomo fino in fondo. Se seguite lo schemino lì del punto 3, vi ho detto qualcosa sulle condizioni di accesso, adesso sulla vita di un uomo. Uno spunto su quest'idea, un uomo fino all'estremo. Ogni lettore dei Vangeli è impressionato, credo, dal posto, dell'importanza che viene dato al racconto della passione, no? Non solo nei tre Vangeli sinottici, ma in tutte e quattro è la parte più rilevante dal punto di vista quantitativo, ma tutta la sua vita è piena di allusioni che vengono fatte alla passione e che fanno vedere l'esistenza pubblica di Gesù come conducente ineluttabilmente alla croce, al suo rigetto, alla sua condanna. È nel martirio di Gesù che si scopre il senso del suo itinerario umano, che si rivela definitivamente chi è. Come a dire che se io vado a cercare l'immagine del Dio invisibile, per dirla con la lettera ai Colossesi, è nel crocifisso che la devo cercare. E anche qui vi do solo un paio di spunti, non è concesso appunto fare la teologia della croce, evidentemente. Due spunti che costituiscono il cuore dell'affermazione cristiana quando essa propone di leggere in Gesù che dona la sua vita ciò che costituisce il senso ultimo di ogni vita umana. Due spunti. Primo, ha bestemmiato e merita la morte. O la causa della morte di Gesù. Per quale ragione è stato condannato? Guardate che a pensarci è impressionante, insomma, nel giro di pochi mesi l'hanno fatto fuori, cioè, ha dato un fastidio tale che nel giro di pochi mesi hanno deciso che ce n'era di avanzo per eliminarlo. No? Da un massimo di 3 anni a un minimo di 18 mesi l'hanno lasciato parlare, no? E proprio i potenti del paese, alcuni farisei, la casta sacerdotale che si serve dell'occupante romano che mette una fine brutale all'esistenza di Gesù. E se hanno sentito il bisogno di farlo fuori così alla svelta, vuol dire che quest'uomo di Galilea li infastidiva terribilmente, li metteva in crisi totale. E se noi pensiamo che in questo ambiente, in quest'epoca, si tolleravano tantissime cose, si tolleravano espressioni, c'erano profeti in tutti i buchi, c'erano sette dappertutto, no? E quindi si sopportavano espressioni diverse, numerose, movimenti di pensiero, di azione che noi diremmo dissidenti o settari. Perché questa lotta spietata a Gesù? Il perché, credo, è spiegato dal motivo della sua condanna. E il motivo della sua condanna è dichiarato chiaramente, no? Ha bestemmiato. Matteo 26, 65. Cioè, è arrivato, Bergamasco dice, è arrivato al culmine, appunto, il conflitto. Si è esasperato il conflitto. Sul campo di ciò che si potrebbe dire l'onore di Dio, la difesa di Dio, il rispetto del suo nome, del suo tempio. E se si vuole anche dividere, ok, si può dire da una parte la questione di Dio, dall'altra parte la questione dell'uomo, ma lo si accusa di bestemmia. Ma Gesù non ha predicato un altro Dio rispetto a quello che annunciava la legge giudaica. Cioè il suo Dio è il Dio del suo popolo. Fedele anche lui al culto e alla legge. Egli vive la sua fede però diversamente da coloro che l'avevano codificata religiosamente. e che erano i rappresentanti patentati di questo Dio. E paradossalmente viene a trovarsi in opposizione con il Dio che essi predicano. Cioè, se uno dicesse di che cosa raccontano i Vangeli, dovrebbe dire sta roba qui. Gesù, per essere fedele al Dio di cui parla e di cui parla la sua vita, è condotto a scontrarsi, a distanziarsi e poi a scontrarsi dai comportamenti religiosi ufficiali. Gesù è uno che ha vissuto per una certa idea di Dio, si potrebbe dire. Idea che è diversa da quella che gli uomini spontaneamente si fanno. Per questo è un Dio inatteso, appunto. Là dove noi cerchiamo la potenza e la sicurezza, là dove noi ci aspettiamo di essere accolti secondo i nostri meriti e ben separati da quelli che non vivono come noi, eccetera, eccetera. Tutte le domeniche si leggono queste cose, quindi tutte cose che noi ci attendiamo da, virgolette, Dio. Vanno contro questo Dio di Gesù, il quale invece ci invita a metterci in piedi da noi stessi. Un Dio che provoca la libertà. Un Dio che non fa eccezione di persone, un Dio che perdona, perché si è molto amato, no? Un Dio che si dà di riconoscere in ogni uomo, e specialmente nel povero, nell'ultimo, nel perduto, colui che ha fame, colui che è nudo, un Dio che vorrà raddrizzare gli oppressi, restituire la vista ai ciechi, liberare i prigionieri, no? E allora viene in luce l'altra faccia del conflitto o del motivo della condanna di Gesù, che si potrebbe chiamare il motivo sociopolitico, no? È significativo che gli accusatori di Gesù riescono a mettere in piedi il processo con il pretesto che egli avrebbe voluto farsi re. E la scritta che Pilato fa mettere è appunto questa: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ma Gesù, lo sappiamo, non ha mai contestato i poteri in corso, o religiosi, economici o politici, ma questi si sono sentiti messi in pericolo dalla sua azione, dal suo messaggio, semplicemente perché Gesù invitava, il Vangelo di Gesù, invitava ciascuno a riprendere in mano la sua dignità di uomo, nella libertà personale, nella solidarietà fraterna con tutti. E siccome egli credeva in un Dio che lo ama come ama ogni uomo, la sua fede in Dio ha preso corpo nel suo combattimento a favore degli uomini. Queste osservazioni, ma svilupperemo ancora questo tema, penso. Queste osservazioni conducono a una prima conclusione. Se noi vogliamo confessare un Dio che si rivela in Gesù, che si rivela nella storia di Gesù, bisogna essere disposti a cambiare molte idee umane su Dio. Bisogna essere disposti a lasciarsi sorprendere mica da scherzo. Ed è una conversione che incessantemente va ripresa, perché la storia ce lo dimostra, la nostra, ma anche, dico, la storia del cristianesimo, che noi cerchiamo continuamente di conciliare l'idea di Dio con i nostri modi di pensare. E che questo Dio inatteso, al quale Gesù credeva e sul quale ha giocato il suo destino, è un Dio che conosciamo poco. Allora, questo è il primo aspetto di questo carattere decisivo della passione, no? Perché ci ha salvato con la passione, o perché nel discorso che stiamo facendo il senso della sua vita si rivela soprattutto nella passione. Il primo, perché nella passione si vede il motivo per cui è stato ucciso. Ci ha salvato perché appunto la sua vita diceva questo Dio. Il secondo spunto che vi voglio dare della centralità della passione, finisco, li amò sino alla fine. Il senso della vita di Gesù, la via di Gesù, l'ideale a cui è stato fedele fino alla fine, appunto, è stato il mantenersi fedele a questo Dio, a questo Dio, all'amore fino in fondo che rifiuta di opporre violenza a violenza. Cioè essere fedele a questo Dio nonostante ti uccidano, nonostante non accetti, nonostante... È questo Dio che perdona, quindi. Certo, Gesù difende Dio, ma un Dio che difende fino all'estremo la causa dell'uomo, dell'uomo che lo uccide. Questo è Dio. Questo è l'uomo portato sopra l'uomo. No? Questa è la trascendenza a cui miriamo, no? Andare fino in fondo a se stesso, alla fedeltà a se stesso. Ecco perché l'adesione al senso della sua vita lo porta a affrontare la morte. Vi leggo un testo di Maurice Bellet, scritto nel 68, pensate. È ancora vivente Maurice Bellet. In un libretto, in un libro anzi, non libretto, sul prete, era sul prete, era. Bellissimo libro. La paura o la fede del 68, l'avevano tradotto le Paoline. Allora ve lo leggo questo. Tutta l'inimicizia per l'uomo si concentra allora contro l'innocente, così descrive la morte. E cosa fa egli? Come reagisce alla violenza che gli viene fatta? Con il rifiuto di utilizzare la stessa arma. Immerso in ciò che costituisce il fondo del dramma umano, la violenza dell'uomo contro l'uomo, egli rifiuta di accettarne il gioco. È così che la violenza può essere soppressa, quando essa è vissuta e patita da colui che non le cede in nulla. Ed è così soltanto che l'amore passa dalla superficie al profondo. Nel momento stesso in cui è coperto di piaghe, egli è l'uomo dell'amore invulnerabile. Difende un amore inattaccabile, assoluto. Precisamente perché il suo amore per l'uomo resta identico, mentre gli uomini lo negano. Perché non un solo istante il suo sguardo si perverte nei confronti dell'uomo. In questo momento di verità nient'altro affiora rispetto a quello che egli ha sempre manifestato. Egli si è messo in una situazione di inferiorità terrificante, quando poteva essere lui a condurre il gioco. Ma egli non ricorre ai mezzi dei suoi avversari. La sua arma è di essere fino alla fine ciò che è l'uomo che sa amare. Ma questo atteggiamento non ha niente di inerte, esso ispira la complessità della sua storia, la logica del suo agire, che in questo momento decisivo rivela tutta la sua coerenza. Se dunque in un certo senso è la vittima senza difesa, è anche l'uomo dell'insurrezione assoluta, del rifiuto inesorabile dell'ordine antico. Nello stesso tempo egli pone che niente è assoluto per l'uomo al di fuori di ciò che egli stesso vive e che è l'amore reale per l'uomo, attraverso tutto lo spessore della realtà umana per far nascere l'uomo vivente. Così egli rende relativo ogni potere, ogni pensiero umano. La potenza ormai dell'uomo sull'uomo non può essere che servizio dell'uomo. Beh, lui ben lì sta fondando la teologia del ministero, no? Del servizio. Per questo la sua morte è il trionfo, egli non ha ceduto in niente. Egli crea il tipo di uomo in cui l'amore assoluto dell'uomo non cede, non viene meno neanche davanti alla minaccia suprema, essere ucciso e in questa morte veder sparire ciò che ha cominciato. La sua morte afferma che l'uomo può vivere se sa morire a ciò che è. Questo è il cristianesimo, appunto. Fidarsi di questa parola, di questa rivelazione. Un giorno del nostro tempo, nell'immensa storia della terra sulla quale noi uomini passiamo fugaci, ci fu almeno un uomo che osò amare fino alla fine, che difese l'amore fino alla fine. Un uomo che ha realmente dato la sua vita, e la sua morte fu una vera morte. E come per ciascuno di noi, essa appare come il termine della sua storia umana. È in questa morte, tradotto nella realtà di questo dono di sé, che i cercatori di senso che siamo noi sono invitati a riconoscere ciò che i nostri vocabolari chiamano Dio, cioè l'esistenza che ci indica il senso ultimo di ciascuna delle nostre vite e ce ne apre il cammino. Questo è ciò che credono i cristiani. Invece loro cosa fanno? Dicono, no, noi sappiamo, abbiamo Dio dalla nostra parte, poi Dio si è fatto uomo in Gesù, quindi, cioè, facendo così, ci siamo solo assicurati di avere uno ricco, potente, come amico. No. Non di avere uno che ti dice chi è, trasformandoti la vita, facendoti vedere cos'è la tua vita. No. I cristiani credono questo, che Gesù è un uomo che è andato fino al punto più alto possibile nell'umanizzazione dell'umano. Si trova una prova ulteriore nelle due ultime parole riportate dai racconti sulla morte di Gesù. Il primo grido del crocifisso dice il senso di orrore, di abbandono di ogni essere umano di fronte all'angoscia del morire. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma in questo momento ultimo della vita e dell'esperienza umana, più forte di ogni angoscia, ecco il gesto del perdono, che è, ricordate il discorso che abbiamo fatto, che è il punto culminante dell'umanizzazione. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi, in un ultimo soffio, ecco più profondo di ogni angoscia, il sentimento primo, senza il quale la vita umana non sarebbe tale, l'affermazione della fiducia, della fede, il fondamento ultimo e necessario del senso. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Qui si compie, per quello che è dato di vedere in questo mondo a noi, un percorso umano pieno, completo. Da qui in poi si apre l'era dei testimoni. L'era in cui Dio viene all'uomo, che è il tempo della Chiesa, della storia, e poi è il tempo della resurrezione dei morti, della vita, della remissione dei peccati, ovviamente, la resurrezione della carne e la vita eterna. Sì, perché la storia di quest'uomo, come di ogni uomo, non si chiude con la sua morte. Essa risuona nella memoria. È vero per Gesù come per ciascuno di noi. Morto lui, la sua storia non è finita del tutto. È continuata e ripresa da alcune persone. La cifra massima di cui parlano i testi sono 500, che avevano vissuto a suo contatto. Tutti, con l'eccezione del giovane fariseo Saulo, hanno in qualche maniera frequentato il Galileo in un momento o l'altro, tra il battesimo nel Giordano da parte di un battista dell'epoca, Giovanni, suo cugino, fino alla crocifissione. E questi parlano di questi incontri strani che noi chiamiamo apparizioni, no? Su cui magari diciamo proprio due cosette per segnalare il tipo di testimonianza che viene data. E passiamo poi all'ultimo punto, la prossima volta, la prova della croce o storicità dell'affermazione cristiana. Provate a guardare un po' lo schemino se vi tornano i conti. C'è stato un uomo, condizioni di accesso a questo approccio, testo, interpretazione, la vita di un uomo, l'uomo fino in fondo, e dobbiamo toccare questo tema, cosa hanno detto i testimoni. Vi viene la fede o vi va via? Perché potrebbe essere anche vecchia dopo la fine, è la rendita. E dai, è bello, nel senso che insomma, quando cercando Dio senti che stai diventando più uomo e senti commuoverti per gli uomini, è bello, urlo, cioè, dopo te, la ira sarà mia ira, ma è bello, eh? È la cosa più bella che c'è, no? È la verità, l'unica verità di cui siamo capaci di volerci bene, insomma, che è stare proprio. Dopo non siamo capaci di volerci bene, ma dico, il commuoverci perché capiamo che volerci bene sarebbe la cosa giusta, bella per tutti. Ma questa è l'unica cosa seria che dobbiamo fare in questa vita, no? Ma vedi come di colpo poi diventa, no? Quella signora cinese che abita su nel nord della Cina, che ha partorito un'ora fa, di sicuro al nord della Cina una signora ha partorito mezz'ora fa, cioè non la conosco, ma sono sicuro, anzi più di una signora, e che ha lì il bambino che... è lì il Vangelo, no? Passa lì il Vangelo, dove va? Dove passa? Va a messa la domenica, certo, a collegarlo alla storia di Gesù, la testimonianza dei cristiani, a rincuorarci sul fatto che anche questa società vale la pena di essere cristiani, che tante fa per l'uomo, eccetera. Va bene, dai. Però adesso succede che giochiamo a carte, magari perdi e cominci a tacciapare un po' da rabbia. Poi apri primo piano un momento o qualcosa e tacca addosso a tua notizia che tende lei mi agitata. Cioè siamo creature così stupide che non te l'hanno bisogno di andare un po' di sport comunque, di andare a soffrire, capito? Invece di gustare la tenerezza, lo sapeva quasi che andare in ampia strada e dire urchi fa mia bene, capì? Comunque chi riesce invece a fare una zuffolatina, Don Patrizio fischia, se non è intonatissimo, però fa la grazia alla casa parrocchiale, a meno che sia sfinito, ma di solito lui fischietta quando è in bagno, ovviamente. C'è una... Sapete che questo collegamento è quasi antropologico. Cioè... Però io non ce la faccio, mentre lui, appunto, la nostra casa suona al mattino e alla sera un flauto, per cui la partenza e il sonno sono sempre segnalati da questa tenerezza per la vita. Quindi dovreste fare a turno che uno in casa, prima di dormire, canta. E appena lei assol canta, magari mi è perché il turno, ma... Guido impara a cantare. Buonanotte.